Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un altro episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Io sono Flavio Carbone e questa è Storia dei Carabinieri, un progetto di comunicazione della storia dell'arma dei carabinieri, ma soprattutto dei militari con quell'uniforme. Vi aspettiamo sui vari social e contattateci senza alcun problema. Il tema dell'episodio di oggi è dedicato alla stabilizzazione in Tripolitania Cirenaica. Nel corso dell'episodio 34 si è parlato della partecipazione delle difficoltà iniziali che i carabinieri ebbero nel corso della guerra italo-turca. In questo episodio invece tratteremo delle fasi immediatamente successive dell'azione dell'arma in quei nuovi territori ottenuti da poco, i nuovi territori coloniali. Si è già parlato di un primo impianto di reparti territoriali dell'arma, dell'istituzione delle stazioni dei carabinieri, nonché del bisogno di svolgere un servizio continuativo di controllo del territorio con ricadute evidenti nel ristabilimento delle condizioni di sicurezza generale. Ciò si sviluppò rapidamente a tal punto che già dalla fine del mese di ottobre 1911 era stato possibile organizzare un servizio di sicurezza costituito sia dai carabinieri ma soprattutto supportati questi ultimi da due compagnie di fanteria che consentivano di accompagnare la popolazione all'oasi di Sharashat, garantendo così sia il recupero dei propri beni sia anche del bestiame che nel frattempo si era disperso. Il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza permise anche un allargamento delle attività economiche come la raccolta di frutta e ortaggi, consentendo una sia pur lenta ma apprezzabile ripresa dell'economia locale. Con il 1912, con l'inizio dell'anno, fu possibile anche riprendere i lavori agricoli, quindi il ritorno al villaggio della Dara, quello che probabilmente oggigiorno si chiama El Dahia, tanto che nel mese di aprile successivo, su proposta della divisione carabinieri di Tripoli, il comando militare consentì il ritorno della popolazione locale ai casolari isolati dell'oasi ove non vi fossero necessità imposte dalle servitù militari. Nel contempo, la riorganizzazione delle forze dell'ordine proseguì con una certa efficacia, tanto che il 6 gennaio 1912 il colonnello Albera, capomissione e comandante superiore dei carabinieri reali in Libia, poté partire alla volta di Napoli, assumendo quindi l'incarico di comandante di quella legione. Le funzioni di comandante superiore furono assolte dal maggiore Cicognani sino alla soppressione di questo comando l'8 febbraio successivo, quando effettivamente le esigenze di polizia militare furono drasticamente ridotte. In ogni caso, dobbiamo ricordare che i comandi in Libia dipendevano dal punto di vista amministrativo e in qualità di forza dell'ordine dalla Legione Carabinieri di Napoli, almeno in questa fase. Dunque Albera poteva continuare a seguire il regolare andamento dell'attività, tenuto conto che in quel momento le funzioni minime dei comandi territoriali erano adeguatamente assolte dal personale già presente in zona di operazione. Cicognani poi lasciò nel febbraio successivo il teatro d'operazione e quindi ritornò in Italia per assumere il comando della divisione dei carabinieri di Foggia. In questo modo le altre fasi dell'organizzazione dell'arma furono devolute effettivamente alla divisione carabinieri reali di Tripoli che, si è già ricordato nel precedente episodio, era retta dal maggiore Balduino Caprini e che esercitò tali competenze su tutta la regione della Tripolitania. Questo anche perché è stato deciso di tenerla distinta anche dal punto di vista amministrativo dalla Cirenaica. L'attività in questo campo sembrò procedere senza soluzione di continuità. Un primo effetto concreto che voleva agevolare tutte le attività di natura amministrativa fu possibile con il passaggio delle sezioni mobilitate ai fini amministrativi dai comandi di corpo originari delle varie legioni alle dipendenze della divisione e quindi della legione di Napoli sin dal 1 marzo 1912. Così la divisione dell'arma si articolò in tre uffici principali: disciplina, organizzazione, amministrazione e servizio d'istituto. A seguire, man mano che le sezioni mobilitate erano sciolte e personale impiegato nel servizio istituto ordinario, si rese necessario anche organizzare uno stoccaggio, equipaggiamento e mobilitazione di materiali. Non servivano più i materiali da guerra, era adesso necessario garantire il servizio da carabinieri, diciamo in qualche modo. All'atto delle operazioni dei Dardanelli del 18 luglio 1912, l'arma quindi era organizzata in Tripolitania con una struttura composta dalla divisione carabinieri costituita a Tripoli e una compagnia allievi zaptiti della Libia, una compagnia a Tripoli, una territoriale naturalmente, una ad Homs e una terza a Misurata. La compagnia di Tripoli aveva dipendenze e tenenze di Tripoli su 8 stazioni e di Taggiura su 2 sezioni, 14 stazioni, mentre le altre due compagnie si limitavano al controllo delle aree urbane. Nell'agosto del 12 si aggiunse anche la tenente di Zuara e un nucleo di 15 carabinieri a cavallo che erano addetti all'ufficio trasporti e tappe per la scorta alle carovane, che però dipendeva dalla legione, dalla divisione solo in via amministrativa. Quindi possiamo un po' cercare di indicare circa in 640 i militari di tutti i gradi che facevano parte del dispositivo territoriale dell'arma nella Tripolitania. Di questi due purtroppo morirono a seguito di un'infezione colerica, il brigadiere Giovanni Salvatori e il carabiniere Vincenzo Bollini. Si tenga conto che vi erano anche 43 zaptieri eritrei inviati dalla colonia primigenia. Di questi, alla fine dell'agosto del 12, ne rimasero 26. In quella stessa data vi erano già in servizio 28 ex gendarmi turchi arruolati quali zaptieri della Libia, mentre ne furono arruolati complessivamente 121 allievi zaptieri, di cui poi 16 furono dimessi per vari motivi. Questo è interessante, cioè il felice esito di addestramento di questi aspiranti zaptieri portò ad una continua serie di stanze per l'arruolamento in questo corpo, che inizialmente il comando della divisione dovette calmierare, perché c'era bisogno di estendere la base di reclutamento anche agli abitanti di altri centri progressivamente sotto il controllo italiano. Questo chiaramente aveva lo scopo di ampliare la base di consenso, avere a fianco ai carabinieri dei militari locali in grado di potersi muovere su tutto il territorio di questa neonata colonia. Un altro aspetto che va ricordato ed è importante è l'attenzione rivolta alla conoscenza della lingua, ma anche degli usi e dei costumi della popolazione locale. Nel precedente episodio si è ricordato, ma qui conviene segnalarlo, all'interno del castello dove vi era la scuola, la compagnia Livi Zaptie, fu riservato un locale per la scuola di arabo a favore dei carabinieri. Questa scuola aveva una finalità pratica, da mettere in condizioni i carabinieri, personale dell'arma, di avere un primo contatto con la popolazione locale. E quindi si cercò di utilizzare con, diciamo, gli strumenti del momento un minimo di competenza di questi militari e quindi farli crescere in questa minima capacità di comunicazione con i cittadini della colonia. Per quanto riguarda il servizio delle carceri, come già è stato ricordato, fu sottoposto inizialmente alla direzione dei Craveri. Questo poi nell'organizzazione del servizio fu possibile dividere i detenuti militari da quelli civili, e già da gennaio del 12 i 39 detenuti militari passarono al carcere militare che era stato costituito per il bisogno. Riadattati poi i locali della stazione centrale, fu possibile accogliere 100 detenuti in un carcere sottoposto a vigilanza dell'arma, ove affluivano anche gli individui arrestati dall'ufficio politico militare e dalla direzione di polizia. Nel frattempo fu possibile anche ristrutturare il carcere per i detenuti civili, quindi i cui lavori terminarono il 31 agosto. Questo permise di alloggiare in condizioni logistiche minime 250 detenuti, di cui 50 di sesso femminile, oltre al personale detto alla vigilanza. Il carcere era organizzato separando anche i detenuti europei da quelli locali, con la creazione di 4 bracci che potevano contenere un numero variabile di persone tra i 30 e i 55 comunque. Vi erano anche 2 capi guardie e 3 guardie semplici che già erano stati a servizio ottomano e che aveva mantenuto operative, e quindi si potette procedere anche al reclutamento di altri guardiani, guardie carcerarie, tanto che nell'agosto del 12 vi erano in servizio due capi guardie, un vicecapo, sei guardie semplici, una guardiana per il personale femminile, tutte le dipendenze di un maresciallo maggiore, due brigadieri e un carabiniere addetti alla direzione di polizia. Adesso guardiamo qualche dato statistico che riguarda l'opera dei carabinieri dedicata al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. E alcuni dati, insomma, ecco, in generale. Dallo sbarco alla fine dell'agosto del 12, i militari dell'arma disimpegnarono vari servizi, tra il disarmo della popolazione locale, la ricerca di armi, attraverso controlli e perquisizioni sia nell'abitato, sia nell'oasi vicina, sia nel villaggio d'Ara, che questo permise di individuare e rinvenire 859 armi da fuoco, 482 armi bianche e oltre a 40.000 cartucce e vario materiale esplodente. Per quanto riguarda la polizia giudiziaria, furono redatti dai carabinieri oltre 300 processi verbali rimessi all'autorità giudiziaria, con l'arresto di circa 300 persone e denuncia di altri 122, tanto che i reati di opere ignoti si ridussero a 34. Furono anche condotti i servizi di traduzione da e per l'Italia all'interno dei nuovi possedimenti. Si procedette alla verifica dei reclami che erano stati avanzati per risarcimento dei danni subiti nel corso di operazioni belliche a danno di beni sia commessi da turchi, sia da italiani, sia ancora di stranieri. Inoltre furono condotte verifiche di servizio a favore del personale militare che si trova anche in città senza autorizzazione in violazione di disposizioni emanate dai vari comandi militari. E infine fu svolto un servizio di sicurezza da portare avanti in città in caso di allarmi e che integrava il dispositivo già presente da locale emanato, diciamo dispositivo che era già organizzato dal locale presidio militare, quindi dando concreta attuazione nel corso del periodo considerato ben sei volte a questo dispositivo, sempre in connessione con il successo delle operazioni militari italiane. Per quanto riguarda invece la Cirenaica, va ricordata l'occupazione di Tobruk dopo il cannoneggiamento navale del 4 ottobre 1911, ma non fu possibile comunque allargare effettivamente il territorio sotto controllo italiano, almeno quanto sperato. Anche le operazioni di sbarco a Derna del 16 ottobre furono ostacolate anche da avverse condizioni meteorologiche che non ebbero risultati migliori. Il 19 ottobre, sempre nell'11, le operazioni di sbarco a Bengasi portarono all'occupazione della città, dove fu attestata la seconda divisione speciale, già ammonita di una sezione carabinieri mobilitata, la quale poi si affiancarono altre due nel novembre successivo. Con questi reparti fu possibile poi procedere alla bonifica dell'abitato del palmetto di Sabri, ove si riteneva vi fosse un'insidiosa presenza di elementi armati. Nella Cirenaica, tra la fine dell'11 e inizio del 12, furono costituite una compagnia a Bengasi, tre tenenze, sette stazioni, tre posti di riconoscimento, un reparto a cavallo per servizi mobilitati. A Derna una compagnia, una sezione e cinque stazioni, mentre a Tobruk fu inviata una sezione mobilitata che integrò il servizio d'istituto dei carabinieri già presenti. A Derna poi si distinsero in particolare per il coraggio mostrato il vice brigadiere Luigi Maxia, decorato di medaglia di bronzo per il militare durante un combattimento di Sidi Abdallah del 16 dicembre. Il 9 febbraio successivo due militari ottennero la medaglia di valor militare, il carabiniere Basilio Gioi Pintori d'argento e il parigado Gregorio Tedde di bronzo per un comportamento particolarmente valoroso in conflitto contro degli arabi armati. L'11 febbraio e il 22 successivi, sempre il 12, altri militari si distinsero nel contrasto al contrabbando di guerra, tanto che ricevettero tre medaglie d'argento ai carabinieri Stefano Nosenzo, al sottotenente Francesco Corò, al carabiniere Pietro Naitana e due di bronzo, sempre a valore militare, ai carabinieri Federico Cuccodoro e Giovanni Sassu. Anche in un secondo combattimento a Sidi Abdallah il 3 marzo 12 si distinsero altri militari, tanto che vennero conferite due medaglie di bronzo ai carabinieri Ernesto Granaglia e Giovanni Core, che già appartenevano alla sezione mobilitata della 4ª divisione speciale. Il 12 marzo del 12, durante la battaglia dell'oasi di Suadi Abdelrani, passata alla storia come l'oasi delle due palme, quindi circa 8 km da Bengasi, si distinsero altri militari. In particolare fu conferita una medaglia d'argento al brigadiere Bartolomeo San Lorenzo, in questo caso però alla memoria, mentre altri quattro militari ottennero un riconoscimento più piccolo, ciascuno una medaglia di bronzo. È importante ricordare che il comportamento tenuto dal brigadiere San Lorenzo è legato alla sua funzione di comandante del posto di riconoscimento di Fouerhat. In realtà non avrebbe dovuto prendere parte ai combattimenti macchiesi e quindi ottenne insieme a due carabinieri partecipare a operazioni belliche. Purtroppo per lui fu ferito mortalmente nel corso di questa attività di esplorazione davanti alle linee italiane. Ma ricorderei anche due militari, il carabiniere Antonio Ruyu e lo zaptier Yedem bin Rahim, che furono entrambi decorati medaglia di bronzo a valor civile, perché l'8 aprile del 12 a Bengasi, con l'aiuto di un altro zaptier, riuscirono a fermare un cavallo dato la fuga. Oltre circa 50 militari ricevettero un premio solenne per il servizio svolto in questa fase e due per comportamento di livello, quindi di valore, tenuto nel corso di conflitti armati. Nel 13, 57 carabinieri e 29 zaptier ottennero altri riconoscimenti e due solo per il servizio istituto, quindi in realtà qui siamo ancora in una fase piuttosto fluida dove c'è un combattimento, diciamo, piuttosto acceso, un conflitto a fuoco, se non addirittura uno scontro con bande di ribelli, chiamiamole così. Nell'agosto del 12 l'organizzazione dell'arma cireneca contava una compagnia a Bengasi con due tenenze, una sezione, 10 stazioni e 4 posti di riconoscimento, una compagnia a Derna su una tenenza e 4 stazioni e una tenenza a Tobruk. Quindi è evidente che la presenza dell'arma cirenaica fu meno significativa da un punto di vista quantitativo, in considerazione che di quanto era sotto controllo italiano sino alla firma della pace di Locarno, in cui si chiudeva formalmente il 18 ottobre 1912 la guerra italo-turca. Dunque, dalla fine della guerra, va detto che però non significò fine della guerra, fine operazioni militari che procedettero con l'occupazione di nuove località. Ecco, i reparti mobilitati dell'arma continuavano a seguire unità combattenti di esercito e progressivamente istituivano comandi territoriali a seconda delle esigenze, ma queste, non va ricordato, che mutavano costantemente al mutare la situazione sul posto. L'attenzione del comando dei carabinieri di Tripoli, della divisione di Tripoli, era rivolta anche a un corretto impiego del personale dipendente e quindi, se non era necessario mantenere in vita un presidio dei carabinieri, si provvedeva a sopprimere quel reparto e istituirne uno in un abitato distante ove fosse maggiore bisogno di garantire un controllo del territorio. A titolo di esempio, nel forte di Zanzur, ora Yanzur, era presente una sezione dei carabinieri reali che, naturalmente, con l'aumento delle truppe presenti nel forte e tenuto conto di un'assenza e un bisogno reale, fu soppressa per istituirne una nel villaggio omonimo, quindi al di fuori. Così fu possibile garantire anche un miglior servizio di sicurezza del servizio postale che si svolgeva sulla pista carovaniera Zanzur-Zavia, ora identificabile con Ez-Zawiya, e quindi l'occupazione del Gebel ebbe le conseguenze di costituire vari comandi dell'arma e gli abitati presenti in terre, diciamo, in aree montuose, dovendo però sopperire anche difficoltà di collegamento che erano date dalle grandi distanze ai vari centri. Così si avviò la proposta avanzata al comando dei carabinieri di Tripoli di istituire un comando ufficiale, una stazione dei carabinieri, ove vi fosse necessità di insediare un residente permanente. Questo avrebbe garantito un controllo sui centri maggiori, dove le autorità militari ritenevano necessaria la presentanza di una persona che, diciamo, fosse effettivamente un'autorità a livello locale. Un aspetto interessante in questo periodo è dato dall'ottimo funzionamento della compagnia Livzaptie, che riportò risultati lusinghieri ben al di sopra delle più rosee aspettative. L'inaspettato reclutamento dei volontari, poi, che poterono essere sottoposti a più attenta selezione fisica e di attitudine, consentì di avere, e qui lo cita una reazione, un elemento sufficientemente scelto di buoni precedenti morali, di bella presenza, che mostrò anche molto impegno nell'apprendimento delle nozioni loro impartite con particolare attenzione alla lingua italiana. Va detto che gli istruttori avevano saputo trovare un ulteriore stimolo, tanto che ogni 6 mesi si sarebbe provveduto al dono di un orologio d'argento per l'allievo che si sarebbe distinto maggiormente nell'uso pratico della lingua italiana. Anche l'insegnamento religioso ebbe una parte non trascurabile nella formazione dei futuri zaptie, prevedendo, e qui citiamo ancora un passaggio, all'istruzione religiosa che viene periodicamente provvedendo all'istruzione religiosa che viene periodicamente impartita agli allievi da uno sceicco, il quale legge e spiega loro il Corano. L'attenzione verso la formazione personale fu anche testimoniata dai lavori di allargamento e sistemazione dei locali destinati a ricevere gli allievi e il quadro permanente, che consentì poi conseguentemente di alloggiare contemporaneamente circa 400 allievi in buone condizioni sanitarie e igieniche. Dunque fu possibile così ridurre dei rimasti 26 zaptieri eritrei inviati in Libia, solamente 13 erano ancora in servizio nel Nord Africa nel settembre del 13, rimasero lì fino al termine degli obblighi di ferma. Dunque nel maggio del 13 vi era una divisione con sede a Tripoli, 4 compagnie a Tripoli, Jeffrey, Zavia, Misurata, 6 tenenze, 6 stazioni, 6 sezioni e 40 sezioni, oltre a 2 nuclei. In tale periodo persero la vita 3 militari dell'arma in attività di servizio. Nel contempo, nel marzo del 13, fu istituita la Legione Carabinieri Reali della Libia e di conseguenza iniziò a funzionare anche la Divisione Carabinieri Reali di Bengasi, divenne autonoma di lì a poco. Nel 14 poi la Legione cambiò denominazione in Legione Carabinieri Reali della Tripolitania con 2 divisioni dipendenti, Tripoli e Misurata. Vi furono ancora altre modifiche, una soppressione della Legione, della Divisione di Misurata, insomma, vi furono una serie di problemi, ecco. Se noi andiamo a guardare un po' la questione del servizio, il tenente colonnello Leopoldo Ferré, comandante dei Carabinieri di Tripolitania, terminava le istruzioni per lo svolgimento del controllo del territorio, sottolineando che fosse necessario svolgere un servizio di lunga durata, contemporanei in tutta la colonia e bene fra di loro raccordati, con l'obiettivo di manifestare una collegata e vibrante efficienza di forze, rassicurando la popolazione e anche aiutando a prevenire sin da principio qualsiasi tentativa di aggressione o atti di brigantaggio da parte mai intenzionati. Naturalmente i successivi avvenimenti legati alla Prima Guerra Mondiale sottrassero personale militare e esigenze di controllo del territorio, e quindi questa giovane colonia fu ridotta considerevolmente in estensione territoriale, riducendosi ai principali centri sulla costa, e quindi in questo senso il sacrificio di sangue dei carabinieri italiani e dei zaptieri libici fu ancora più importante. Per il contributo offerto dai carabinieri alle operazioni belliche e alle organizzazioni di polizia locale vi fu un riconoscimento con la concessione della medaglia d'argento al valor militare alla bandiera dell'arma e con regio decreto 19 gennaio 1913. La motivazione è piuttosto semplice: per i segnalati servizi resi dall'arma nella campagna di guerra in Libia 1911-1912. Ecco qua. Dunque si è visto quanto la firma del Trattato di Pace Locarno non avesse chiuso la questione, che rimaneva piuttosto accesa, soprattutto a livello locale. Non era infrequente che i carabinieri zaptieri avessero scontri con gruppi di predoni che assalivano le carovane o gli isolati comandi dell'arma. Ciò non toglie, allo stesso tempo, che l'azione di formazione e addestramento dei zaptieri libici non avesse trovato terreno fertile, tanto che furono molti gli stessi libici che caddero con il fucile alla mano mentre cercava di arrestare chi si rendeva autore di un crimine. Da un certo punto di vista, dunque, il lavoro dell'arma sembrava aver portato qualche risultato, ma la situazione politica internazionale e poi la Prima Guerra Mondiale ebbero ricadute importanti su tutto questo nuovo territorio coloniale. Molte zone che si credevano sicure furono abbandonate per l'impossibilità di garantire un adeguato servizio di sicurezza, mentre dall'altra i carabinieri si trovarono a combattere con i delinquenti locali. In questo senso ci sarebbe voluto molto tempo dopo la fine del primo conflitto mondiale per garantire un adeguato controllo del territorio libico, che era stato ceduto ormai dall'impero ottomano al Regno d'Italia alcuni anni prima. Ma questa però è un'altra storia e noi ci fermiamo in questo momento. Grazie per l'attenzione. E in questo senso, come approfondimento, vi vogliamo indirizzare a un lavoro reperibile sul mercato. Si tratta di un articolo apparso sulla rivista Storia Militare a firma di Davide Fusco e Flavio Carbone, I Carabinieri nella guerra italo-turca, la rivista militare la numero 233 del febbraio 2013. Eccoci finalmente giunti alla fine dell'episodio, speriamo vi sia piaciuto, fatecelo sapere. Venite a far parte della community sul canale Telegram e così potrete partecipare alla programmazione. Iscrivetevi alla newsletter. Vi invitiamo a continuare a seguire anche il blog, che è reperibile su hypothesis.org, e entrare a far parte di questa community sparsa sui vari social. Grazie e a presto.